la parola del tema dell'edizione, la decima edizione del festival dedicato all'antropologia a Pistoia, ovvero Dialoghi sull'uomo, la parola è convivenza, e la convivenza viene analizzata nel corso degli incontri di questo festival attraverso diversi aspetti. E quello che noi stiamo per incontrare è sicuramente un aspetto molto molto particolare. Siamo esseri sociali? È questa la domanda. Un dialogo tra neuroscienza e filosofia. Giacomo Rizzolatti, buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per anticipare alcuni temi dell'incontro che lei avrà insieme con Corrado Sinigaglia. Corrado Sinigaglia, professore di filosofia della scienza, mentre lei, Giacomo Rizzolatti, è neuroscienziato e responsabile dell'unità di Parma dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È un neuroscienziato di fama internazionale, tra l'altro lei ha vinto il Brand Prize della Lundbeck Foundation, tra l'altro è un premio, forse lei è l'unico italiano ad aver ricevuto il Brand Prize, Giacomo Rizzolatti.
Penso di sì, anche se non sono sicuro. Comunque, sì, sono uno di quelli che l'ha vinto, vero?
Noi adesso andiamo a toccare quello che sarà l'incontro al Festival Dialoghi sull'Uomo, partendo dalla domanda: siamo esseri sociali, cioè il dialogo tra neuroscienza e filosofia. Oggi le scienze, per esempio la filosofia, e lo analizziamo spesse volte, ha sempre più branche che toccano altri ambiti di studio, e la scienza si fa sempre più plurale, non esiste più una scienza che tratta una cosa ed è sempre più ramificata, e credo che sia anche la stessa cosa proprio per le neuroscienze.
Beh, è giustissimo questo che dice. Attualmente penso che ci sia un'interdisciplinarità, e per ciò che faccio io siamo molto molto vicini alla filosofia, perché ecco, lei diceva prima siamo esseri sociali. Io direi che siamo esseri sociali, è ovvio, dai tempi di Aristotele, che ha detto che l'uomo è un animale sociale che crea una società, che crea delle gerarchie, eccetera. Quello che noi facciamo oggi, io e Corrado Sinigaglia dà una specie di spiegazione forse più ampia, è di studiare quali sono i meccanismi alla base della socialità. Cioè, non è tanto che ci poniamo il problema, siamo esseri sociali, che mi sembra banale, ma quali sono i meccanismi che mi fanno entrare in empatia con una persona, quali sono i meccanismi migliorati che capisco i suoi gesti o capisco le sue emozioni. Ecco, ci siamo posti questi problemi, io da un punto neurofisiologico e Corrado poi cercando di spiegarlo in termini filosofici che sono un po' più complessi forse dei nostri come sottigliezza di pensiero.
E in ogni caso hanno tutte e due, sia la neuroscienza che la filosofia, dei percorsi che sono profondamente carsici e che una volta scoperto, poi c'è ancora mille altre cose da scoprire. Lei ci diceva poco fa che l'uomo, secondo Aristotele, è un animale sociale, come si diceva da allora, però l'animalità sociale di quest'uomo è profondamente cambiata, perché i rapporti oggi come oggi subiscono delle modificazioni molto più veloci, e quindi anche la neuroscienza deve essere più veloce ancora di più per rispondere a queste esigenze, Giacomo Rizzolatti?
La velocità nel senso di essere rapidi nel fare ricerca, certamente. Se io penso alla calma, alla flemma con cui, non so, Mendel studiava la genetica nell'Ottocento, è completamente diverso. Attualmente abbiamo una notevole concorrenza e così via. Però il pensiero scientifico è sempre lo stesso, cioè ha bisogno di tempi, di controlli. Ecco, una cosa che noi abbiamo molto bisogno, che forse la tensione che c'è dalla vita moderna è quella che talvolta i controlli non sono fatti. Abbiamo avuto dei casi, non voglio citare i casi quali, ma di scienza che poi è risultata non completamente vera. Ecco, questo direi. Il vantaggio è che questa pressione forse ci fa lavorare di più. Lo svantaggio e il rischio, il mio maestro professor Moluzzi diceva, prima di pubblicare una cosa devi fare tanti controlli. Per un fisiologo dire qualcosa di sbagliato è come per un ingegnere avere una casa che crolla, cioè veramente sarebbe giusto che uno che pubblica qualcosa di sbagliato sia in qualche maniera mandato fuori dalla società scientifica.
Giacomo Rizzolatti, mi perdoni la domanda, lei poco fa, riprendo proprio le parole di Aristotele, con l'uomo animale sociale, se Aristotele vivesse oggi, parlerebbe invece dell'uomo come animale social?
Scusi, può ripetere, non ho capito.
Aristotele oggi potrebbe parlare, oltre l'animale sociale dell'uomo, anche all'animale social, vale a dire questa nostra presenza sempre più virtuale dell'essere sociale.
Ah, ho capito, lei intende social a questo punto.
Esattamente.
in termini inglesi. Sociali, sì. Beh, devo dire che c'è un vantaggio, anche qui è uno svantaggio. Il vantaggio è che, non so, questi strumenti come email, l'accesso a Wikipedia ti dà una facilità di conoscenza che prima non si aveva, anche per noi, ad esempio, fare una bibliografia, mentre anni avevamo le nostre schedine, le guardavamo eccetera, adesso le trovi facilmente, qualsiasi cosa su internet. Lo svantaggio dei social, se lei parla invece quello di tipo Facebook e gli altri, indubbiamente c'è un enorme rischio, il rischio che proprio le nostre ricerche indicano che il rapporto uomo verso uomo è molto importante, avere in mezzo un mezzo meccanico o un mezzo non umano rende i rapporti piuttosto dubbi, ecco. Io quando vedo una mamma che invece di parlare col bambino parla al telefonino, ecco, mi vengono i brividi, perché il rapporto mamma-bambino si basa sul linguaggio, sui gesti, sul sorriso, e vedere uno che invece parla al telefonino e al bambino gli dà ogni tanto un colpetto perché stia buono, fa paura.
Fa paura, e quindi entra in campo adesso un'altra parola, Giacomo Rizzolatti, che lei ha citato poco fa e sulla quale lei ha studiato molto, la parola empatia. Ecco, perdiamo anche questa parola, che è una parola, per così dire, che non stiamo usando da molto, ma già la stiamo perdendo.
No, questo, aspetti, qui bisogna capire che cosa si intende. Cioè, per empatia noi neuroscienziati diciamo una cosa molto specifica, cioè la capacità di entrare in uno stato simile all'altro, e non credo che la stiamo perdendo. Se la gente pensa invece che l'empatia sia essere buoni o agire in una certa maniera, è un'altra cosa, cioè la compassione, il volersi bene, eccetera.
Ma quella è un'altra cosa.
È un'altra cosa, l'empatia è proprio entrare nello stesso stato dell'altro, e noi abbiamo un meccanismo che normalmente funziona, cioè io dubito che siano delle persone che vanno in strada e se vedono, non so, un incidente, un bambino ferito, non sentono l'empatia e il dolore che ha quel bambino. Adesso poi cosa si deve fare in generale, la conoscenza poi cognitiva del dolore è completamente diversa. Se io leggo che in Libia oggi hanno ammazzato X persone, mi dispiace, ma non è quella l'empatia vera. L'empatia è quella verso il prossimo che vedi che ha un certo stato mentale, un certo stato emozionale.
E quindi mi viene in mente un libro che avevo letto alcuni anni fa, che lei aveva scritto, se non ricordo male, con Antonio Gnoli. E ricordo che lo lessi proprio per la curiosità che avevo del titolo, In temi specchio, ecco, che era proprio un viaggio, come lei ci ha illustrato in maniera così sintetica, attraverso la parola empatia, e quindi andava ad analizzare in questo libro proprio il valore di questa parola. Credo che sia uscito 2 o 3 anni fa questo libro, Rizzolatti.
Ecco, no, quello che avevamo discusso con Gnoli, eravamo tutti e due d'accordo che l'empatia è quella condizione che le dicevo prima. Il brutto è se la società o altri fattori ideologici tendono a diminuire, cioè l'empatia è un meccanismo di base, poi è però controllato da alcuni fattori. Le faccio l'esempio: il chirurgo, nel momento in cui opera, se vede del sangue o vede anche una smorfia di dolore nel malato, non cessa l'operazione, ha un'empatia, ma il suo comportamento non è legato a quello che ha visto. Ancora più, un esempio forse più drammatico sulle forze dell'ordine, le forze speciali fanno un attacco, pestano le persone, vedono sangue, ma non devono fermarsi in questo momento. Quindi noi abbiamo un meccanismo di controllo dell'empatia. L'empatia c'è, ma c'è un meccanismo di controllo. Ora, quello che bisogna fare, e che deve fare la società per questioni di cultura, è rafforzare questo. Dare l'idea che, guarda, tu ed io siamo simili, siamo uguali, e quindi rafforza questo tipo di rapporto che abbiamo con l'altra persona.
Ma proprio perché noi siamo esseri sociali, quindi abbiamo la capacità, o dobbiamo avere la capacità della relazione. Noi in fondo siamo costruiti per stare insieme con gli altri, no? E le emozioni ci legano, e questo non è semplicemente una cosa sentimentale, ma anche molto razionale.
Dunque, aspetti, l'emozione, io quando parlo di empatia parlo proprio di emozione che in qualche maniera appartiene a tutti gli altri. Poi ci sono tutte le capacità di capire le emozioni altrui, di discutere quello che si legge nei romanzi e così via. Quindi è diverso l'empatia dalle emozioni. Le emozioni possono essere anche, diciamo, capite indirettamente mediante processi cognitivi. L'empatia invece è qualcosa che entra dentro di te e fa di te e quell'altro membri di uno stesso stato, non identici, per amor del cielo, perché ognuno poi ha la sua personalità, ma apparteniamo in questo momento allo stesso stato.
Giacomo Rizzolatti, non possiamo non parlare nel corso di questa conversazione del tema che è sicuramente il tema fondante della sua ricerca, ovvero quella dei neuroni a specchio. Ecco, lo so che è difficile sintetizzare questo concetto, ma per chi avesse sentito semplicemente parlare, non avesse ancora compreso, cosa sono questi neuroni a specchio?
Ecco, no, noi fin dall'inizio abbiamo avuto l'intuizione che fosse una cosa importante e che rappresentasse una maniera in cui l'uno e l'altro si interfacciano in una certa maniera. Naturalmente, avendo all'inizio solo l'esempio delle aree motorie, pensavamo a una cosa molto ristretta, poi la cosa si è molto allargata. Tutto quel discorso che abbiamo fatto in questo momento è molto più recente, perché le scoperte del 96, si è allargato in una maniera incredibile il campo dei neuroni specchio, cioè ormai non parliamo più neanche di neuroni, ma di un meccanismo di base che ci serve in tutto, ci serve per capire, dicevo l'altro giorno al Corriere della Sera, per capire se gioca bene Ronaldo, ci serve per capire se gioca bene Federer, ci capisce se un ballerino balla bene, fino a quei problemi molto più importanti di cui abbiamo discusso, l'empatia e così via. Cioè, i neuroni specchio dicono che noi abbiamo dentro di noi dei modelli motori e io capisco l'azione dell'altro suscitando dentro di me lo stesso modello. Quindi, se so giocare a tennis, vedere giocare Federer mi dà un particolare senso, perché conosco che un certo tipo di gesto è estremamente difficile da fare. Uno che, io non ho mai giocato a cricket, penso vedere giocare a cricket non mi direbbe niente, non capirei perché la gente si entusiasma per un certo gesto.
Ecco, tutto questo però, se ben ricordo dalla lettura del suo libro, Giacomo Rizzolatti, ha un passaggio importante che lei spiega, perché è un passaggio fondamentale, perché si tratta di una comprensione molto particolare che avviene dall'interno, ecco, e questa è una sottolineatura importante.
Ecco, questo è stato un po' il contributo anche di Corrado, che ha definito questo capire dall'interno. Effettivamente è giusto questa definizione. Io più da fisiologo pensavo a un modello interno più che capire dall'interno, cioè io un modello, vedo quello che fa un altro e lo metto sul mio modello. Però ha ragione Corrado nella sua definizione, perché è un capire molto diverso questo capire interno, a parte i vantaggi che l'ho detto prima, perché se io ho certa expertise motoria, artistica, so suonare il piano, conosco la musica, la comprensione diventa molto maggiore che se non so. Però veramente l'originalità è quello che capisco, perché posso capire anche in maniera razionale. Il volo degli uccelli non lo capisco dall'interno. Io ho fatto tempo fa con Buccino e con altri un esperimento in cui abbiamo visto che certe azioni vanno dentro di noi. Il mordere di un cane entra dentro di me, dentro il mio modello di mordere, mentre ad esempio l'abbaiare di un cane non lo capisco. Ce la capisco come una mela che cade, è una comprensione di tipo cognitivo, un ragionamento che faccio.
Specchi nel cervello è il titolo del saggio a firma di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia. Come comprendiamo gli altri dall'interno, uscito da poche settimane da Raffaello Cortina Editore. E l'incontro al Festival Dialoghi sull'Uomo presenta Giacomo Rizzolatti per l'appunto insieme con Corrado Sinigaglia nell'incontro di sabato 25 alle 18:30 in Piazza Duomo. Siamo esseri sociali, punto di domanda, un dialogo tra neuroscienza e filosofia. Prima di salutarci, Giacomo Rizzolatti, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In generale, se ho un libro,
sì,
che cosa sta
leggendo?
Ma io in questo momento sto leggendo un libro di un giapponese che si chiama Suishi, su un gruppo di studenti giapponesi che hanno una vita un po' così poco sistematica. Cioè, mi piace molto Murakami e mi interessa molto la letteratura giapponese.
Murakami è straordinario scrittore.
Murakami è straordinario, ecco. Cioè, questo libro è molto inferiore, ma certi libri di Murakami, come quello del Norwegian Wood, eccetera, secondo me è veramente... Cioè, non so perché, ma è molto profondo, questa è la mia impressione.
Norwegian Wood, tra l'altro, è un libro che è uscito, credo, una decina d'anni fa, ed
sì,
è veramente un percorso
straordinario. Quello che lo sto leggendo io me l'ha regalato per il mio compleanno e lo leggo con molto piacere.
E le ricordo che Haruki Murakami è il vincitore 2019 del premio, e qui ritorniamo a parlare di premi giustamente perché è un riconoscimento importante, è il vincitore dell'edizione 2019 del premio Bottari Latte Sgrinzane, quindi sarà in Italia per l'appunto per due settimane nel mese d'ottobre, quindi sarà una bellissima occasione di incontrare e ascoltare le sue parole.
Ottimo, questa è una bella notizia, non sapevo.
E sarà per l'appunto ad Alba in provincia di Cuneo e poi avrà tantissimi altri incontri ad Alba per l'appunto per ritirare questo premio. Giacomo Rizzolatti, intanto noi la ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro con la scienza.
Grazie a lei.
Buonasera.
Ci vediamo probabilmente a Pistoia.
A Pistoia, grazie.
Arrivederci.